Hai menzionato che abbiamo un messaggio oggi dove parliamo del fatto che dobbiamo diventare guerrieri e quello si diventa tramite la ubbidienza e specialmente ubbidire ai piccoli comandi di Gesù. E questo messaggio è intitolato I piccoli comandi di Gesù. E ho notato nella mia vita, nel mio percorso con Gesù, che a volte mi lamentavo, oh, ma perché Dio non mi parla? Ma dove sei? Io ti chiedo guida, ti chiedo istruzioni. E perché Dio non mi mostra cosa fare? E poi mi rendevo conto che Dio mi ha parlato, forse alcuni giorni fa, forse un po' di tempo fa, ma io non ho ubbidito a quei suggerimenti, quelle istruzioni che Lui mi ha dato. E adesso sto chiedendo a Dio altre istruzioni, comandi più grandi, istruzioni su qualcosa più importante, ma Dio sta ancora aspettando che io ubbidisco a quei piccoli comandi che già mi ha dato, che io ho scartato, ho buttato via. E Lui sta aspettando me. Perché se io non ubbidisco nei piccoli comandi, perché dovrei ricevere comandi più grandi?
Quando non sa la volontà di Dio, il posto per cercare la sua volontà, le sue scritture, la sua parola, dov'è?
Dove?
Dov'è? A volte per cercare la volontà di Dio, le sue scritture, le sue parole, qual è?
Nella parola?
No.
E dove?
Nella Bibbia? No.
Sì, e come no?
È nel cestino dell'immondizia.
Ah, perché ho buttato via già le istruzioni che mi ha dato e non ho
Esatto,
ubbidito.
esatto.
Ma è quello che sto dicendo, infatti. E
Esatto.
se io non ubbidisco, perché aspetto Dio che mi dà altre istruzioni? È Lui che sta aspettando me.
Sì, cioè, sai, a volte siamo lì in una chiesa e preghiamo, Signora, parlami, dammi una rivelazione, dammi un segno. In Matteo 16, verso 3 a 4, Gesù ha detto, una generazione ipocrita chiede un segno, nessun segno gli sarà dato.
Perché vi do dei segni, non ubbidite, quindi è uguale.
Capito? Gesù, perché non mi parli? E Gesù dice, ma l'ho già fatto e scritto.
Sì. Sì, io sono colpevole di questo.
Vedi che diceva Santina, non sono così dolce, così. E sono conciato male, cioè non sono molto amorevole. Vedi, lei sarebbe una predicatrice molto meglio di me, così dolce, così. Quante più anime vincerei a Gesù se fossi più dolce. Signore, aiutami. E allora per scoprire la volontà di Dio, a volte dobbiamo guardare nel recycle bin,
Vero, sì. Nel
come si dice in italiano, recycle bin,
cestino.
il cestino, capito? Guardare lì cos'è che abbiamo buttato via, questo no, questo neanche, questo domani, questo dopodomani, questo qua è per mia sorella, questo andare lì a scoprire cosa Dio ci ha già detto e il Signore non ci darà segni. Seduto in una panca a aspettare un segno, ma se è già scritto nella parola, cosa vuoi che ti dia un segno? Una generazione malvagia chiede un segno, non gli sarà dato. Andare alla parola.
Sì, questa è una grande, grande lezione, almeno per me, mi ha dato la risposta perché spesso sento che Dio non mi parla, ma Dio mi ha parlato e io che non ho ubbidito, perché dovrebbe Dio continuare a parlarmi se io non ubbidisco?
Logico.
È inutile.
Guarda, sono 2000 anni che Dio non parla a Israele. Cosa vuoi che gli parli? Guarda, leggi Isaia capitolo 1. Dice, a che serve punirvi ancora? Dice Isaia. A che serve punirvi? Non ascolterete. E allora dopo Isaia venne la Siria e distrusse 10 nazioni di Israele che scomparvero fino ad oggi. Non ci sono più. Le 10 nazioni, è rimasto solo Giuda, per questo che si chiamano giudei, non più ebrei, giudei, perché è rimasto solo Giuda.
E Dio ci metterà alla prova se ubbidiamo nelle piccole cose. E oggi parliamo della storia, una storia biblica, di un giovane profeta, un vero profeta di Dio, che ha ubbidito al comando di Dio, però un altro vero profeta, più anziano, però anche lui vero profeta, lo ha ingannato e il primo giovane è stato ucciso. È una storia così piena di lezioni che per molto tempo io non ho capito. Perché questo è stato ucciso? Perché? Mi sembra ingiusto.
Ingannato da un profeta vero.
Sì, ma anche quello non è giusto. Possiamo studiare questa storia?
Non è
Non
giusto.
è giusto.
Non è
Perché il
giusto.
profeta vero
Perché
ha ingannato l'altro profeta vero?
era disubbidiente.
Studiamo.
Sì, studiatelo
Andiamo ai dettagli.
con calma, adesso vado molto veloce. Andate a Primo Re, capitolo 13, scrivere. Va bene, abbiate carta e penna, per cortesia. Tre cose, carta, penna e pazienza, e scrivere.
Pazienza.
Allora, Primo Re, capitolo 13, studiarlo bene. Guarda, leggi verso 8, leggi. 8 e 9, leggi, guarda.
L'uomo di Dio rispose al re: ma vuoi dare un background per capire di cosa si tratta qui?
Tu ricordi la storia, no?
Sì, però fai un resumé. Cioè, c'è stato un giovane profeta che ha dovuto andare a dare un messaggio al re di Israele e lui, in
Idolatra, il
ubbidienza,
re idolatra.
era idolatra. Quindi il profeta ha avuto un messaggio un po' duro, però ha ubbidito, ha dato il messaggio e il Signore ha detto al profeta che era giovane: vai, dai il messaggio, torna qui a casa senza fermarti nel cammino. Non ti fermi né per mangiare, né per bere, né per parlare con
Né
nessuno,
all'andata né al
né
ritorno.
all'andata né al
Non
ritorno.
parli con nessuno, non salutare nessuno.
Non salutare nessuno, compi la tua missione e torni a casa. E lui è andato, ha dato il messaggio al re, ha fatto la sua missione. Al ritorno, invece, un altro profeta più anziano viene ad incontrarlo e gli dice: Dio mi ha parlato a me, il profeta anziano, mi ha detto di invitarti a casa mia per mangiare e riposare. E il giovane è andato con il profeta anziano a casa sua.
Il giovane ha detto: io non posso perché Dio mi ha detto di non farlo.
Sì, ha detto no
Quindi
perché Dio ha detto
sapeva
di no.
bene che non doveva
Però
farlo.
il secondo, l'anziano, ha detto: a me Dio ha detto di sì, puoi venire. E allora il giovane ha ubbidito all'anziano, entrambi veri profeti, uomini di Dio.
Allora,
È andato e ha mangiato nella casa
il
dell'anziano.
giovane ha visto che il vecchio profeta era vero profeta.
Ah, sì.
E allora ha dovuto scegliere, ubbidire, credere al vecchio profeta che cambiava il comandamento di Dio o andare avanti al comandamento di Dio. Quindi qui, diciamo, mette il comandamento, la parola del profeta al di sopra di Dio. E qui sta l'inghippo. Vuoi leggere quelle scritture? Primo Re 13, 8 e 9.
Sì. Qui vediamo che dopo che il profeta giovane ha dato il messaggio al re, il re lo ha invitato a casa sua, al palazzo,
E ti darò
per
ricchezze e
ricompensarlo.
tutto.
E l'uomo di Dio rispose al re nel verso 8 di Primo Re 13: anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te, non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dal Signore. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta all'andata, ma per un'altra strada.
Quindi il profeta giovane sapeva la situazione, non è che non aveva capito bene.
Ah sì.
Salta al 20, guarda.
Al 20, qui vediamo che è già andato con l'altro profeta anziano a casa sua e sedevano a tavola. E mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu rivolta al profeta più anziano. Ed egli gridò all'uomo di Dio, giovane, che era venuto da Giuda. Così parla il Signore: poiché tu ti sei ribellato all'ordine del Signore e non hai osservato il comandamento che il Signore tuo Dio ti aveva dato, e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto l'acqua nel luogo del quale egli ti aveva detto: non vi mangiare del pane, non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nella tomba dei tuoi padri. Primo Re 13, versi 8 a 22.
Studiate bene il capitolo, che qui c'è una verità importante che non tutti conoscono.
Sì.
Cioè, non puoi cambiare la parola di Dio. Cioè, questo è praticamente quello che il diavolo fa in continuazione. E fa finta di essere mandato da Dio per ingannarci. Solo che in questa occasione Dio ha usato un profeta vero per mettere alla prova il giovane profeta. Attenzione, cerchiamo di imparare questa lezione perché qui casca l'asino.
E la storia finisce male perché il giovane profeta va via per tornare a casa, ma nel cammino un leone lo uccide.
Sì.
E il leone non lo uccide
Mangiarlo?
per mangiarlo, si è fermato lì
Sì.
vicino al suo cadavere
Dopo che l'ha ucciso, il leone si piazza lì di
di
guardia.
guardia. Non ha ucciso l'asino, non ha mangiato il cadavere,
L'asino
niente.
non è scappato.
Quindi era solo un giudizio dal
È
Signore.
un giudizio del Signore. Quindi è incredibile, molti non capiscono perché Dio ha usato un profeta vero per ingannare un giovane profeta.
Perché?
perché ha disubbidito. La disubbidienza è questo che molte chiese non capiscono. Loro dicono, c'è la grazia, ma quale grazia? Ma neanche nel Vecchio Testamento.
Quindi era una prova?
Era una prova a vedere se obbediva o disubbidiva. Attenzione, quando tu sai che è una cosa del Signore, non disubbidire, perché se no il Signore ti punisce.
Lui sapeva che è dal Signore, perché al re lo ha rifiutato. Anche se tu mi dessi la tua casa, i tuoi beni, io non vado con te a mangiare e bere. Quindi sapeva la volontà di Dio.
Esatto. Quindi attenzione ai piccoli comandamenti di Dio, che ci possono apparire insignificanti, ma che possono fare una grande differenza tra un'eternità vicini al Signore o lontani da Lui. Questa è la lezione.
Mm-hmm.
Il punto non è perché Dio ha fatto questo, lo ha fatto perché per Lui è giusto. La giustizia di Dio non è la nostra, va bene? Chiaro qui? Possiamo passare ad altro?
Sì, però continua, perché abbiamo delle domande.
Sì, no, perché c'ho altri punti sullo stesso soggetto. Prossimo punto è, devi andare a Genesi 19.
Sì.
Allora, questa storia del profeta che ho citato dovrebbe metterci il timore di Dio, che non si scherza con il Signore.
Mm-hmm. Sì.
Genesi 19, 17 e 26, qui abbiamo i due angeli che vanno a salvare Lot da Sodoma. E allora un angelo gli dice a Lot e alla sua famiglia, cosa che dopo averli fatti uscire?
Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Genesi 17.
17. Questo qui è il messaggio dell'angelo. Qual è la cosa che gli dice qua? Dice, non ti guardare indietro. Dice, cerca scampo, altrimenti perirai.
Sì.
Con il Signore, con i suoi angeli, con la Bibbia, col Vangelo, non si scherza.
Mm-hmm.
Allora, salta al verso 26, stesso capitolo.
Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Genesi 19, 26.
Ecco, questa storia la conosciamo tutti, ma qual è la lezione qua? La lezione poteva dire, come le chiese che sono sotto la supergrazia, dice, ma Dio è amore, Dio non tratta male i suoi figli, siamo nella grazia, Dio ci perdonerà se guardiamo indietro. Dio è amore, Dio è grazia, mi guardo indietro a guardare un attimo a Sodoma, cosa c'è? Dio è amore? Dio comprenderà. E invece Dio non ha compreso. Certi predicatori di questa falsa dottrina diranno, ma quello è il Vecchio Testamento. Era un altro Dio, capito? Era un Dio marziano, un Dio extragalattico. Non lo è. È lo stesso Dio del Nuovo Testamento. Però questo insegnamento di che sto parlando, non è che Gesù l'ha adempito perché è finita la legge di Mosè o perché nel Nuovo Testamento c'è la grazia c'era anche nel Vecchio. Ma questo comandamento si adempie solo con la nostra ubbidienza. La grazia non copre la disubbidienza. Falsi insegnanti, cercate di smettere di insegnare bugie. La grazia non copre la disubbidienza, è falso. E lo vediamo questo in tanti esempi del Nuovo Testamento. Lo vediamo nel caso di Jezabel, Isabel, i suoi figli, Apocalisse capitolo 2. Dice, siccome Isabel non si è pentita, allora io la uccido, anzi non la metto, gli do una malattia, cosa che questo fa scandalizzare le chiese. Dio non dà malattia, certo. Dio dà anche la malattia per salvare un'anima dall'inferno. E allora dice, adesso la metto in un letto di malattia a Jezebel, Apocalisse capitolo 2, e i suoi figli li uccido. Gesù, chi è che parla? Gesù. Il Gesù di questi falsi insegnanti non è il nostro, è un altro Gesù, un Gesù della supergrazia, del Vangelo di prosperità, porto i tuoi soldi qui nella mia tasca, è un falso Cristo. Guarda, vediamo lo stesso principio nel libro degli Atti. Andiamo a Atti capitolo 5, guarda.
Sì.
Lì troviamo i famosi, famigerati, diciamo, Anania e Safira, che forse pensavano che la grazia, la supergrazia, la ultragrazia di Dio avrebbe coperto la loro piccola disonestà. Versi 3 a 5, che succede?
Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo?
Ok, verso 4. Tu
non hai mentito agli uomini, ma a Dio.
Attenzione che se mentiamo alla moglie, al marito, saranno guai. Però se mentiamo a Dio, può essere una cosa molto seria. Infatti, dopo che Pietro gli ha detto così ad Anania, cosa è successo a Anania? Verso 5.
Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. Atti 5, da 3 a 5.
Quindi, perché è morta Anania? Perché ha mentito, è un problema finanziario qui nella Chiesa, ha mentito allo Spirito Santo. Attenzione alle promesse che facciamo. Atti 5, 7 al 9. Che succede tre ore dopo?
Circa tre ore dopo sua moglie entrò e Pietro, rivolgendosi a lei, le disse.
Così gli dice verso 9.
Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Atti 5 da 7 a 9.
Va bene, attenzione a non scherzare con lo Spirito Santo. Non si scherza.